Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi sono con me Martina, che frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3 di Roma.
Ciao Simona.
E Matteo, che frequenta invece Storia Medievale, Moderna e Contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao Simona.
Oggi Radio Zainet torna a parlare di morti bianche. Lo riteniamo doveroso sia perché la cronaca continua a riportare episodi di incidenti sul lavoro, ma anche perché è appena arrivato il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Io a questo punto andrei a collegarmi con i nostri studi di Torino, dove per noi c'è Simonetta Mitola con un ospite che lascio a lei l'onore di presentare.
Grazie Simona, buona giornata a te, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Lo studio di Torino oggi ospita l'onorevole Giuseppe Giulietti, portavoce dell'associazione Articolo 21. Ricordo che è un'associazione che riunisce giornalisti, scrittori, registi e giuristi che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero. Ma ricordo che Giulietti nasce come giornalista RAI, è stato capo del sindacato dei giornalisti RAI Usigrai e nel corso della sua carriera parlamentare è stato anche membro della commissione parlamentare di vigilanza sul servizio pubblico televisivo. Buona giornata, onorevole Giulietti.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Sono molte le novità che tra l'altro mi accennava anche prima della trasmissione, di cui parleremo proprio per quanto riguarda le morti bianche e iniziative anche legate al cinema. Conferma?
Sì, lo confermo. Comincia a rompersi il muro del silenzio, però è ancora troppo poco. Cioè, noi abbiamo una grande attenzione per le vicende di Olindo e Rosa, per il delitto di Perugia, per alcuni delitti privati. E per una grande strage quotidiana che ha l'incredibile nome di morti bianche c'è ancora molto silenzio, molta distrazione, se ne parla troppo poco. Non è ancora una vera grande questione nazionale.
Poi soprattutto, mi accennava, fanno più notizia le morti che non invece il via libera di questo decreto definitivo del Consiglio dei Ministri proprio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Fanno notizia alcune morti, perché per fare notizia devono essere 4, 5, 6 morti orrende, come è successo a Torino, alla Thyssen, a Campello, quando è esploso quell'oleificio con 4 morti. Ma anche se il morto è uno, in quella famiglia c'è un buco, un vuoto. Anzi, addirittura molto spesso, quando è uno solo, non si dà neanche la foto e il nome. Poi se è immigrato, ancora meno. Questo fa capire che a noi non sta a cuore il diritto alla vita, ma sta a cuore, diciamo, alcuni eclatanti. In questi giorni il governo finalmente, ma col concorso di tutti, guardi, siamo in campagna elettorale, ma io ho orrore per la propaganda su questi temi, con il concorso di tutte le forze politiche, della Chiesa, delle chiese, delle forze sociali, finalmente è stato approvato il pacchetto sicurezza, con nuove norme proprio sul tema delle morti bianche, più repressione, possibilità di andare a colpire in caso di dolo, finalmente sanzioni amministrative immediatamente applicabili, un nuovo ruolo per gli ispettori. Queste notizie purtroppo non sono oggetto di una campagna nazionale. Accendiamo i riflettori sui funerali, ma purtroppo li spegniamo negli altri giorni.
E invece Radio Zainet vuole accendere i riflettori proprio su questi temi. Ripasso subito la linea a Simona anche per ascoltare la scheda della redazione.
Sì, ma andiamo subito ad ascoltare prima un brano molto in tema, Working Class Hero nella versione dei Green Day.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Until the pain is so big, you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. when they tortured and scared you for 20-odd years. And then they expect you to pick a career when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You can joke with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see.
Green Day a Radio Zainet con Working Class Hero, l'eroe della classe operaia. Andiamo adesso ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione e poi cominciamo ad approfondire l'argomento di oggi.
La legislazione italiana possiede finalmente un testo unico a tutela della salute dei lavoratori. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in via definitiva il decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la cosiddetta nuova 626. La legge garantisce innanzitutto la piena tutela contro gli incidenti a tutte le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli flessibili. Tra le novità del pacchetto, anche pesanti sanzioni per le aziende che non si metteranno in regola e la nascita di nuove figure anti-infortuni. Il vero cuore dei provvedimenti starebbe poi nell'obiettivo di far crescere una nuova cultura della sicurezza, basata sulla prevenzione, l'informazione e la formazione. I veri obblighi stanno dunque nella stesura dei documenti sui rischi e nell'organizzazione pratica del lavoro.
Bene, dunque, sanzioni più severe per le imprese, tutela per tutte le categorie dei lavoratori, ma io a questo punto lascerei la parola a Martina che può iniziare a fare le sue domande all'onorevole Giuseppe Giulietti.
Innanzitutto, quali sono le novità introdotte da questo decreto legge che permettono di definirlo tra i più avanzati d'Europa?
Ma intanto vorrei complimentarmi per la scheda, perché in questi giorni ho sentito fare tante polemiche sui decreti, ma non spiegare i decreti. A me basterebbe che una scheda così venisse mandata in tutte le radio e le televisioni italiane per far capire di che cosa stiamo parlando. Le novità principali sono che ci saranno delle sanzioni amministrative, non soltanto la galera, come sento dire, ma anche la possibilità di colpire nel portafoglio gli imbroglioni o gli aggiratori delle norme, che sono sanzioni immediatamente erogabili. La seconda cosa è il piano di rischio, di cui non parla nessuno, il fatto che sarà obbligatorio per qualunque impresa, anche piccola, definire prima quali sono i rischi del proprio impianto e predisporre tutte le normative. La mancata predisposizione porta sì a un inasprimento delle sanzioni, come accade in tutti i paesi civili, però a me interessa l'altra parte, quella che voi avete sottolineato, la prevenzione. Non basta solo dire ci sarà più galera, ci sarà la tolleranza zero, ci saranno più sanzioni. Bisogna cominciare a dire come non morire, come non infortunarsi, e quindi cominciare a fare una grande campagna che torni a spiegare quali sono le regole, quali sono le precauzioni, che cosa non si deve fare, perché bisogna stare attenti. Insomma, una campagna che porti a considerare l'imbroglione che aggira la norma e mette a rischio una vita come una persona sanzionabile anche sul piano morale e civile, e colui che rischia invece come una persona da tutelare. Troppo spesso si è considerato normale, anche dal punto di vista culturale e mediatico, che per conquistare un appalto si possa tagliare un tempo, si possa tagliare un elmetto, si possa tagliare un elemento di sicurezza. Lo si è considerato normale. Io penso dobbiamo sviluppare una grande campagna perché tutto ciò venga invece considerato anormale ed illecito.
Visto che anche prima c'era una legge antinfortunistica, assumeranno un ruolo determinante nella vicenda gli organismi di controllo. Quali dispositivi di legge avranno in più rispetto al passato?
Uno sono le sanzioni amministrative, perché come sapete la sanzione penale ha dei tempi molto lunghi, può arrivare dopo 5-10 anni, mentre agire sulla leva amministrativa, anche sui soldi, sulla capacità di colpire in modo robusto nel portafoglio non gli imprenditori, ma gli imprenditori che non rispettano le regole, è uno strumento moderno usato in altri paesi e mi pare una grande innovazione. Così come il piano di rischio, attenzione, perché piano di rischio vuol dire da oggi dire a tutte le imprese che devono dire quali sono i rischi delle loro lavorazioni e quali sono le misure di prevenzione. Non farlo diventa un reato. Anche questo è una misura civile molto importante che ci mette in linea con gli altri paesi europei. Però insisto, sarò fissato, forse perché Cordio è un'associazione che si chiama Articolo 21, tutto questo oggi deve essere raccontato, deve essere narrato, deve essere spiegato, deve diventare oggetto di una campagna cantiere per cantiere. Mi farebbe piacere che le associazioni degli imprenditori dessero una mano a questa grande campagna di civiltà. Finora alcuni di loro non li ho sentiti né convinti né particolarmente appassionati.
Martino.
Ecco, proprio ultimamente sono stati girati alcuni film documentari sul tema delle morti bianche. Si sta forse iniziando a muovere qualcosa nel mondo dell'informazione a questo proposito, e non è strano che a parlarne siano poi principalmente registi piuttosto che altri contenitori della televisione pubblica?
Voi siete una testimonianza di questa nuova sensibilità che sta coinvolgendo molti. Bisogna anche parlare in positivo, tuttavia. Il presidente Napolitano ha il merito di avere ripescato questo tema e di averne fatto un tratto distintivo della sua presidenza. Una parte anche della Chiesa italiana, guardi, l'Osservatore Romano e Radio Vaticana stanno facendo delle straordinarie campagne come l'Unità, il Manifesto e Liberazione. Ma una serie di artisti e di autori hanno riacceso i riflettori sulla vita. Potrei citarli. Alcuni sono tra l'altro torinesi. Daniele Segre con il meraviglioso film Morire di lavoro. Posso ricordare Francesca Comencini con il film Fabbrica, Grazia Labbate che ha realizzato un film proprio a Torino, Mimmo Calopresti che sta girando a Torino un film sulla Thyssen, cosa accaduto e che cosa accadrà. Ieri sera un gruppo di ragazzi mi ha raccontato che stanno facendo un film su Casale Monfernato, la fabbrica della morte, l'Eternit, e seguiranno il processo alla Eternit che si aprirà tra breve, sarà il più grande processo europeo per le morti bianche. Ma Paola Cortellesi ha dedicato il suo spettacolo di quest'anno alle vite precarie, ma il film di Virzì è dedicato alle vite precarie, ma Ascanio Celestini, ma Paolini. Insomma, io sento un numero crescente di registi, di autori, di scrittori, di documentaristi, di uomini delle istituzioni, anche di giornalisti. Vi ricordo che Enzo Biagi, quando tornò, aprì col tema delle morti bianche. C'è una nuova sensibilità, ancora non è diventata una campagna nazionale. Per queste ragioni abbiamo proposto che la settimana, come articolo 21, dal 25 aprile al 1 maggio, diventi una straordinaria settimana di educazione civica, dove ciascuno col suo linguaggio, nelle scuole, nei comuni, nelle radio, nei giornali, ciascuno col suo linguaggio sviluppi una grande campagna per far conoscere le norme, ma anche per diffondere la cultura della prevenzione, per far prevalere il diritto alla sicurezza sul diritto ad acchiappare i soldi sempre e comunque, che è la vera causa di tante morti e di tanti infortuni.
La nostra Simonetta qualche giorno fa, Simonetta Mitola, ha realizzato un'intervista sempre su questo argomento, le morti bianche. Chiedo direttamente a lei di cosa si tratta.
Sì, grazie Simona. Abbiamo incontrato l'avvocato Patrizia Bugnano, che fa parte del Comitato in difesa dei familiari delle vittime della ThyssenKrupp, l'acciaieria torinese. Tra l'altro l'avvocato Bugnano è anche assessore al turismo e sport della provincia di Torino. Le abbiamo chiesto appunto anche a lei di approfondire questo tema delle morti bianche e quali battaglie i familiari delle vittime della ThyssenKrupp stanno conducendo. Ascoltiamo che cosa ci ha risposto.
In realtà leggi ci sono già, ma non vengono assolutamente rispettate, perché quello che manca fortemente sono i controlli, e quindi sicuramente un tema su cui occorre puntare è più severità nei controlli da parte di chi li deve fare, e l'altro tema è anche sanzionare le imprese che non investono sulla sicurezza, perché nel caso per esempio della Thyssen abbiamo visto che le risorse sono arrivate dalla casa madre, ma qui in Italia non sono state spese per investire nella sicurezza, e quindi credo che le aziende, quando non investono nella sicurezza, debbano essere sanzionate fortemente.
Proprio in quanto facente parte come avvocato del Collegio di difesa dei familiari delle vittime della ThyssenKrupp, che tipo di battaglie state portando avanti?
Ma noi stiamo cercando innanzitutto di far riconoscere dei diritti, prima ancora che arrivare alla loro quantificazione, cercare di far riconoscere quei diritti che a livello europeo trovano già ingresso nei tribunali, ma che invece nei nostri tribunali non hanno ancora ingresso. Penso a dei diritti che riguardano questi casi specifici, voglio dire, quando un datore di lavoro coscientemente sa che nella sua azienda si sarebbero dovuti fare dei lavori per la sicurezza e non li fa, bene, noi crediamo che questo tipo di atteggiamento vada punito e contestualmente vada riconosciuto un diritto più ampio a chi è stato danneggiato.
Lei quindi diceva che le leggi esistono ma non vengono applicate. Che cosa bisogna fare perché queste leggi vengano applicate e quindi migliorino le condizioni di vita dei lavoratori italiani?
Beh, bisogna che innanzitutto gli amministratori si facciano carico di verificare che i controlli vengano fatti. Io credo che un ruolo importante possa averlo anche il sindacato. E credo che nel caso della Thyssen anche il sindacato in qualche modo abbia avuto così un atteggiamento omissivo rispetto alle verifiche e ai controlli che si sarebbero dovuti fare. Credo che il ruolo del sindacato, che molte volte fa delle battaglie sulle questioni economiche giustissime, però debba essere più presente anche in queste vicende.
Martina, tu hai una domanda, vero, a questo proposito?
Sì, ecco, come abbiamo appena sentito, il collegio ha dichiarato che una parte della responsabilità della tragedia della ThyssenKrupp può essere attribuita anche al sindacato. È d'accordo con questa dichiarazione?
Secondo me va attribuito anche al clima generale, perché per anni il sindacato è stato rappresentato come un ferro vecchio. Non dimentichiamoci che abbiamo alle spalle 20 anni in cui c'è persino gente che teorizza l'evasione fiscale e l'aggiramento delle norme, che persino dall'alto è arrivato l'invito ad aggirare le norme. Ci sono state campagne contro lo statuto dei lavoratori, ma è lo statuto dei lavoratori che consente un ruolo attivo dei delegati alla sicurezza. Bisognerebbe avere il coraggio di dire che bisogna dare più potere ai delegati alla sicurezza sul tema del rischio. Quindi il clima generale ha portato a dire più importante fare i furbi e acchiappare soldi che i controlli. Questa è la campagna, come dire, il clima che c'è stato attorno a noi. Ma ci sarà una ragione per la quale sappiamo tutto sul delitto di Perugia, ma per poter ottenere che un film sulle morti bianche vada alle 21 su Rai 1 si debbano raccogliere le firme e non ci andrà mai? Questo fa capire qual è stato il clima. Che in fondo la vita di un precario o di un immigrato non è così importante di fronte ai soldi che si possono fare con una furbata. E quindi io non me la sento di puntare il dito. Sicuramente la paura della perdita del posto di lavoro può avere portato, come dire, a non alzare troppo la voce di fronte al ricatto che molte persone venissero cacciate. Quindi anche il sindacato deve discutere, deve farlo con forza, deve farlo con coraggio. Ma ripeto, c'è stata una campagna che ha portato a mettere sullo sfondo questi temi, a farci ritenere tutti che la vita sia un grande sogno, una grande finzione e che la realtà sia una cosa un po' sporca da dimenticare o da non rappresentare. Forse occorre che ci sia una grande battaglia anche culturale e mediatica capace di coinvolgere i sindacati, nei quali io però vedo tuttavia un grande risveglio e una grande attenzione. Le norme di questi giorni non ci sarebbero state senza un'azione congiunta di tutte le forze sociali e in primo luogo anche dei sindacati.
Radio Zainet si ferma per qualche istante, restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Arbeitslose Szene mehr. Mich gehört Kartosch im Land, im Fabrik der Hammerklan. Es liegen Keil im Kalt vergessen, es lebt der Schabe, sein schon fressen. Gehen mir rum in Gas, wie die Quern in Brust und Pass, wie die Quern in Brust und Pass. 1, 2, 3, 4, arbeitslose Szene mehr. Ohne Baguette, ohne Heim, unser Bett ist sehr allein. Hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Wiesen. Wasser wie die Quern im Wein. Diesen Meer in sich herein, diesen Meer in sich herein. Eins, zwei, drei, vier, arbeitslose Szene hier. Jahrlange Gearbeit schwer und geschafft als mehr und mehr. Kaiser schlechter Städte und Länder, Fahrer, Heifele, Verschwender. Unser Lohn, der Fahr ist los, Hungernot und arbeitslos. Hungernot und arbeitslos. 1, 2, 3, 4, oder so marschieren wir. Arbeitslose Schritt nach Schritt und mehr singen sich alle. Von einer langen Vaterlei, wo es leben Menschen frei. Arbeitslos ist kann schon Hand in den neuen freien Land. In den neuen freien Land.
Si Siete sempre in ascolto di Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti, e quella che state ascoltando è la banda Bassotti con Arbeit Löser March, la marcia dei lavoratori, un canto in Yiddish. Ma io ripasserei la linea a Simonetta Mitola da Torino.
Grazie Simona. Dunque, io volevo rivolgere all'onorevole Giulietti una domanda che è giunta sul sito di Zainet. Abbiamo inaugurato un forum dedicato proprio alle morti bianche, che è animato dagli studenti del nostro circuito. In particolare una studentessa di 17 anni, Valentina, dell'Istituto Vallauri di Fossano, scrive: sul disastro della ThyssenKrupp a Torino hanno pesato, oltre alle violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche le condizioni di lavoro, perché stando ai sindacati alcuni lavoratori coinvolti nell'incidente erano in turno da 12 ore consecutive con 4 ore di lavoro straordinario alle spalle. Non bisognerebbe difendere i lavoratori da condizioni inumane di lavoro? Questo è l'interrogativo che Valentina lascia a sospeso. Onorevole Giulietti.
Assolutamente sì, perché questo è il clima. Il clima è stato quello che per anni, insisto, c'è stato la figura sociale di riferimento in questo paese, è stato il furbo, quello che aggira alle norme, quello che fa i soldi facendosi beffe dei diritti dei precari, dei giovani o anche delle condizioni di sicurezza. E non c'è dubbio che su questo c'è stata una distrazione. Ci sono state anche omissioni, e quindi se si vuole affrontare il tema delle morti bianche non bastano le sanzioni, non basta la galera, non basta la tolleranza zero. Io ho sempre paura di queste parole. Ci vuole una grande campagna di prevenzione e illuminazione che dica però che il lavoro è, come dire, una virtù, che bisogna dare un lavoro buono, che il precario non è un oggetto da sfruttare, ma che bisogna premiare l'azienda che assume il precario. Bisogna creare le condizioni per cui questi temi tornino a essere un elemento di orgoglio nazionale, al centro dell'attenzione nazionale. Io penso che anche le scuole possano fare molto, per questo insisto su questa campagna di educazione civica, una settimana, 25 aprile e 1 maggio, riportare questi temi al centro dell'attenzione. Non serve nessuno di noi politici. Penso che sarebbe meglio ospitare nelle scuole. Perché non si ospitano nelle scuole questi lavoratori? Perché non si ospita un precario? Perché non si ospita un delegato alla sicurezza? Perché in ogni territorio, lancio qui una proposta a voi che ve ne occupate, le scuole o alcune scuole non chiamino gli ispettori del lavoro, i delegati alla sicurezza, a raccontare delle fabbriche della loro zona e a, come dire, insieme ai ragazzi e alle ragazze costruire attenzione sui temi paese per paese. Sarebbe una straordinaria esperienza civile, coinvolgendo anche gli imprenditori per bene. Sono certo tanti, e che io penso possano dare una mano.
Tra l'altro gli studenti di Zainet hanno dimostrato molta sensibilità nei confronti di questo tema. Giulio, 19 anni, del liceo scientifico Maiorana, scrive e ricorda che oltre alle 7 vittime del rogo dell'acciaieria ThyssenKrupp, non dimentichiamoci, dice, che a marzo un altro operaio di 39 anni si è tolto la vita perché non gli era stato rinnovato il contratto. E poi l'interrogativo che lascia sospeso: non sarebbe opportuno garantire a tutti un futuro e una dignità personale?
Per fare questo però bisogna appunto uscire da un paese dove una parte della politica, una parte dei media danno risalto ormai solo al gossip e al pettegolezzo. Sarebbe già un grande segnale dire tra il 25 aprile e il 1 maggio ciascuno di noi farà una rubrica quotidiana per parlare della prevenzione, dove il protagonista sia l'ispettore, il medico, cioè siano figure sociali che ci facciano capire come si può battere la mala pianta degli infortuni e delle morti bianche, che non scomparirà, ma che possiamo, come dire, ridurla in percentuale in modo molto forte. Siamo l'ultimo paese in Europa in questo momento. Io penso che questa maglia nera sia vergognosa per un paese civile.
Ripasso la linea alla redazione di Roma, Simona.
Sì, io è arrivato il momento di salutare Simonetta Mitola in collegamento dai nostri studi di Torino e soprattutto l'onorevole Giuseppe Giulietti, portavoce dell'associazione Articolo 21, che ringraziamo molto di essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, buona giornata.
A questo punto è arrivato il nostro consueto momento di fare il tuffo nel passato, nella grande musica, flashback di Radio Zainet, che oggi ha per protagonista Lucio Battisti.
È uscito da pochi giorni l'ultimo album di Lucio Battisti. Il bravo Lucio ha spostato decisamente le sue sonorità verso il rock, preferendo agli arrangiamenti orchestrali di Emozioni le improvvisazioni del suo gruppo. E che gruppo, ragazzi! Franco Mussida alle chitarre, Franz Di Cioccio alla batteria, Flavio Premoli al piano e Giorgio Piazza al basso. Non resta che ascoltarci insieme una traccia. Ragazzi, state per ascoltare Dio mio no, dall'ultimo LP di Lucio Battisti, Amore non amore. Thank you.
io sto già tremando d'amore. Lei viene qui questa sera, solo una questione di ore. Spero di non morire vedendola entrare, potremo restare soli. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo. Il macellaio dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, ma un dubbio che sale. Lei verrà o non verrà? Lei verrà o non verrà? Non verrà, 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 non verrà. Dio mio no, Dio mio no, dimmi solo che verrà. Dio mio no, dimmi solo. Le voglio sfiorare i capelli col respiro del mio cuore. Le voglio accarezzare le mani con sguardi leggeri, con frasi d'amore, d'amore, d'amore.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della grande musica. Avete appena ascoltato Dio mio no di Lucio Battisti. Battisti è parte così integrante dell'immaginario musicale che non ha bisogno di presentazioni. Chi non conosce canzoni come Non è Francesca, Un'avventura, Emozioni o La canzone del sole, per citarne solo alcune. La carriera di Lucio è infatti caratterizzata da una serie impressionante di canzoni di successo, scritte in tandem con il paroliere Mogol. Lucio Battisti nasce il 5 marzo 1943 nel paesino di Poggio Bustone, in provincia di Rieti, e poco dopo la famiglia si trasferisce a Roma. Consegue il diploma di perito industriale, ma coltiva il sogno della musica e si innamora della chitarra. Fa la classica gavetta in complessi di nessun rilievo, finché entra a far parte dei Campioni, la band che a cavallo tra i 50 e i 60 accompagna Tony Dallara nelle sue serate. Inizialmente nessuno vuole investire sulla sua voce, giudicata inadeguata e sgraziata, e così Lucio si fa strada come autore, fino all'incontro con Mogol. Il resto, come si dice, è storia, una storia destinata a durare nel tempo.
Termina qui anche questa puntata di Radio Zainet. Io saluto Martina, che frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3. Grazie Martina per essere stata con noi oggi.
Ciao a tutti.
E naturalmente saluto Matteo, che frequenta invece Storia Medievale Moderna e Contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao Simona.
Simona Neri vi saluta e vi dà appuntamento con Radio Zainet. A domani, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.